Arrivati al secondo piano, subito fuori dalla finestra, trovate davanti a voi una serie di bandiere che percorre tutto il perimetro della terrazza del palazzo. Si tratta di Apolitico, l'opera di Vilfriedo Prieto scelta
in
per
Apolitico.
Sistema Error. Sono esposte 30 delle 192 bandiere dei paesi ufficialmente riconosciuti dalle Nazioni Unite e originariamente presenti nel lavoro di Prieto esibito all'ottava Biennale dell'Avana nel 2001. Le bandiere sono riprodotte in scala reale e la parata dei vessilli, che a prima vista potrebbe indicare un luogo o un edificio ufficiale come il Parlamento europeo, è assolutamente credibile, presentando però un elemento estraniante. Le bandiere sono state infatti lavate dai colori originali e, seppur fedeli in tutto a quelle ufficiali, diventano in questo caso confuse e poco riconoscibili. Restando sulle scale di fronte alla finestra, si trova la videoinstallazione di Felix Gemelin.
Il 13 agosto 1961, il regime sovietico che controllava la Germania dell'Est eresse un muro che divideva Berlino in due zone di influenza.
Benché questa azione fosse contraria agli accordi siglati dalle quattro potenze, Kennedy non intraprese alcuna azione per fermarla o per impedire che il muro raggiungesse una lunghezza di 155 chilometri. Questo nonostante che due mesi prima, durante la sua visita a Berlino, avesse tenuto un discorso pubblico che sarebbe divenuto uno dei momenti simbolo della Guerra Fredda, quando dal balcone del Rathaus Schönberg, sede del municipio di Berlino Ovest, pronunciò la famosa e grammaticalmente scorretta frase «Ich bin ein Berliner», «Io sono un berlinese». La videoinstallazione di Felix Gemelin prende le mosse da quel balcone e da quel discorso. Nel 1968, infatti, il padre di Gemelin, anche lui cineasta, prese parte ad un film, una sorta di intervento pubblico che consisteva in una maratona di giovani che, passandosi a staffetta una bandiera rossa, riuscirono ad entrare ed occupare simbolicamente il Rathaus Schönberg, sventolando dal balcone di Kennedy quella bandiera rossa. Nel 2002 Felix Gemelin ha ripetuto l'operazione, questa volta a Stoccolma. Nonostante la somiglianza impressionante delle immagini e degli stessi giovani, il finale cambia. A differenza del 1968, l'ultimo corridore è stato bloccato all'ingresso del municipio di Stoccolma e non ha potuto sventolare la sua bandiera. Passato il cancello e accedendo al piano, nella piccola sala a destra si trova Standing Room, il lavoro sonoro di Julieta Aranda. Anche in questo caso si prende in esame uno dei simboli più palesi e riconoscibili dell'identità nazionale.
La Aranda ha raccolto i 192 inni dei paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite e li ha fatti partire contemporaneamente.
La sovrapposizione iniziale provoca una cacofonia che non permette il riconoscimento immediato di alcun inno. Il rumore si attenua pian piano fino alle ultime note dell'inno più lungo, che casualmente è quello del Messico, paese di origine della Aranda. La domanda che si pone è come si possa prendere una chiara posizione politica quando tutto è così confuso. Qual è l'identità nazionale che dobbiamo abbracciare se tutto si sovrappone e se anche i suoi simboli per eccellenza sono così poco riconoscibili? Entrando nella sala principale del secondo piano, ci si trova circondati da un'avvolgente installazione a muro, realizzata per System Error dall'artista italiano Francesco Simeti.
Si tratta di un'installazione a muro, carta da parati in effetti, caratterizzata proprio da dei motivi chitenge, che è il tipo di tessuto o il tipo di decorazione che si vede svilupparsi appunto lungo le pareti. Inizialmente non si capisce bene a cosa faccia allusione, cioè si capisce naturalmente un ovvio richiamo all'Africa, ma non è immediatamente intuibile che quei tessuti che sembrano fazzoletti, accumuli di stracci, sono in realtà dettagli di abiti indossate dalle donne che stanno cercando di scappare gli orrori di Darfur. Ciò che ha fatto Francesco Simeti è sostanzialmente raccogliere immagini dei profughi di Darfur, da queste estrapolare gli abiti, soprattutto delle donne e anche quelli dei bambini, togliere la presenza umana, ma naturalmente solo quella in senso visivo, perché in realtà la presenza umana è molto tangibile e molto presente, e tirar fuori come un motivo decorativo che fa riferimento assolutamente diretto, anche se non del tutto immediato, a una delle ultime tragedie umanitarie che si sono vissute in Africa.
Appese alle pareti, sopra la carta da parati di Simeti, ci sono le tavole di Davolu
i tre
Jabari
dipinti
Anderson.
Di Davolu Jabari Anderson riassorbono il linguaggio dei fumetti in modo molto originale e citano soprattutto quell'universo dei supereroi che dagli anni 60 in poi ha segnato l'immaginario collettivo di buona parte della gioventù occidentale, ma che non ha quasi mai presentato personaggi di colore, né tra i buoni né tra i cattivi. Il mondo dei supereroi rappresentava una società poco interrazziale, che poco interagiva con le diverse etnie e culture. Jabari Anderson ha introdotto personaggi neri, creando nuovi antieroi e un universo molto più vario dal punto di vista razziale.
Naturalmente c'è una critica soprattutto a quello che è il sistema sociale americano e al tipo di esclusione e di emarginazione che la comunità di colore ha subito per molti anni. Quindi una forma di riappropriazione proprio di un linguaggio che per primo era in qualche modo razzista e che diventa appunto un mezzo di comunicazione antirazzista oggi.
La visita continua nella sala a destra, al centro della quale spicca la scultura di Birgit Dicker, dell'artista tedesca Birgit Dicker, fa parte di una serie più ampia realizzata nel 2006. Si tratta di un manichino da parrucchiera, di quelli sui quali di solito ci si esercita per acconciare le parrucche. In questo caso, la testa è stata rivestita da strati sovrapposti di tessuti diversi, poi perforati e stracciati, fino a creare delle ferite che si incuneano nella stoffa. Teste colpite con grande violenza e che mettono però in evidenza una serie di colori e sfumature in qualche modo suadenti, in un gioco di contrapposizione tra l'aspetto più repellente e la bellezza pornografica del dolore e della violenza. Alle pareti sono appese 5 fotografie di Sarah Pickering.
La serie di fotografie
dell'artista inglese Sarah Pickering è incentrata sulle esplosioni. Fotografie destabilizzanti nel momento in cui alla violenza dell'esplosione si contrappone un ambiente e un contesto di calma apparente. Quelli che sembrano giochi pirotecnici sono in realtà esplosioni comandate che fanno parte del processo di addestramento dell'esercito e della polizia inglese. I poliziotti e i militari vengono messi immediatamente a confronto con tali esplosioni, così da far loro capire gli effetti dei vari materiali esplosi. Il fatto che oltre all'esercito anche la polizia venga abituata e istruita a reagire alle bombe a contatto, al napalm e alle mine antiuomo, rende conto del livello di paranoia e di allerta rispetto a ogni possibile e inaspettata azione di terrorismo. Superando la tenda a destra delle finestre, ci si trova davanti alla proiezione del video
World
di Chris
Mukarbel.
È un video che ha scatenato controversie e addirittura una causa legale ai danni del suo giovane creatore, Chris Mukarbel. Prima che l'omonimo film di Oliver Stone fosse lanciato nelle sale, l'artista è riuscito ad appropriarsi di una copia pirata e su di essa ha ricostruito, con l'aiuto di alcuni giovani attori, l'intera pellicola, ridistribuendola poi su internet. Un film fatto in casa, ma per il quale Mukarbel si è appropriato di materiale video della Paramount Pictures e che ha interferito con i piani di lancio della casa produttrice americana. Il video di Mukarbel non era un'operazione ai fini di lucro, ma rappresentava una critica nei confronti dell'industria del cinema americano nel momento in cui questo si arroga il diritto di poter scrivere la storia per noi, con una rappresentazione degli eventi filtrata attraverso le logiche di una grande corporation. La causa giudiziaria vinta dalla Paramount Pictures ha imposto il ritiro delle copie e il divieto assoluto di distribuzione del video di Mukarbel.
Noi stessi non abbiamo potuto chiedere all'artista copia dell'opera. In realtà, soprattutto in Europa, cioè, e soprattutto all'interno del circuito dell'arte contemporanea, questo film circola sostanzialmente da istituzione a istituzione e non compare, non può mai comparire il nome dell'artista. In realtà l'artista a noi non ha fornito il materiale perché non può farlo, rischierebbe una condanna penale. E quindi è una specie di forma alternativa di distribuzione di questo film che ormai è indipendente dalla volontà dell'artista stesso. Quindi in qualche maniera l'opera ha preso così tanto il sopravvento che riesce a circolare, a replicarsi, a ripresentarsi anche al di là del veto imposto dalla Paramount Pictures stessa.
La sala immediatamente a destra ospita due opere del giovane artista londinese.
I due lavori di
Matt Bryans sono un'installazione scultorea composta da 149 pezzetti di legno e una sorta di murale fatto di ritagli di giornale. L'installazione sulla parete di destra sembra a colpo d'occhio una collezione di ossa, se non di piccoli teschi. L'immagine è molto forte e allude ai tristi raccolti di una campagna di scavo in un campo di sterminio o in un luogo che è stato scenario di eventi funerei, come ad esempio un genocidio. Solo ad un'osservazione più attenta si nota però che si tratta di oggetti puliti, in legno di pino e non di ossa.
L'altra opera si basa invece sulla comune pratica artistica di cancellazione di immagini, seppur effettuata in questo caso non con un intervento digitale, ma con una tecnica semplice, cioè una gomma. Vengono così creati nuovi significati lontani dal mondo dei media. Quella di Bryans è una forma di critica molto poetica del sistema informativo, in cui quello che ci viene mostrato può in realtà svelare significati altri e molto più profondi. Tornando indietro si vede un'altra stanza chiusa da una tenda. Superandola si entra nella sala con i video
di Agnieszka Kalinowska.
L'unica protagonista dell'azione, o per meglio dire della non azione, è l'artista stessa, vestita di un abito da sera giallo. Le scene sono caratterizzate da una calma apparente, una sensazione di attesa che sembra preannunciare una tempesta o una tragedia. Nel video alla vostra sinistra, la Kalinowska cammina senza sosta di fronte al Teatro Mat di Mosca, sede del tristemente famoso attacco terroristico di un gruppo di rivoluzionari ceceni. L'altro video, invece, quello più colorato, riprende l'entrata per gli artisti del Social Club Dubrovka. L'artista aspetta, apparentemente bloccata fuori, la fine di uno spettacolo, che purtroppo fine non ha avuto, poiché interrotto da un evento violento. Siamo di fronte a un momento di sospensione atemporale, denotato dal nervosismo di non capire e non sapere ancora l'entità e la durata di un periodo storico convulso e tragico. La visita continua tornando nella sala con la carta da parati di Francesco Simeti. Alla destra della finestra si intravede il lavoro di Tom Nicholson. Potete fermare l'audioguida premendo il tasto pausa e riprendere la visita premendo di nuovo lo stesso tasto. After Action for Another Library è l'opera di Tom Nicholson scelta per System Error. Il lavoro presente in mostra è il risultato di un'azione compiuta dall'artista australiano in seguito al genocidio avvenuto a Timor Est nel 1999. Durante gli scontri a Timor Est, oltre a una sistematica persecuzione delle persone, c'è stato un accanimento nei confronti di istituzioni e luoghi pubblici. Tra queste sono state prese di mira le biblioteche, simbolo di istruzione e bagaglio identitario di un popolo. Tom Nicholson ha documentato la distruzione di questi luoghi e in un secondo momento ha invitato la comunità internazionale a partecipare e a contribuire alla ricostruzione delle biblioteche. I volumi donati sono stati fotografati dall'artista, che li ha raccolti in un nuovo libro come documentazione della ricostruzione di quelle biblioteche che dovrebbero contribuire a riportare alla normalità la vita culturale del paese. Alle pareti si possono vedere alcune delle immagini di distruzione fotografate da Nicholson e al centro della sala potete prendere uno dei libri bianchi realizzati per testimoniare la ricostruzione. Per capire meglio l'opera, bisogna ricordare che Nicholson è australiano e che l'Australia è stato l'unico paese occidentale a legittimare Timor Ovest nei momenti di violenza e repressione a danno di Timor Est. Oltre alla riflessione sui rapporti internazionali sorti intorno agli eventi di Timor Est, c'è una forma di critica e di denuncia del coinvolgimento del suo paese nella repressione del 99. Passando alle sale che si aprono sul corridoio, nella prima stanza si trova il video di Chris
L'opera
Marker.
Di Chris Marker è sempre stata a cavallo tra il documentario e la cinematografia di ricerca.
Il caso del gatto sornione, questa è una possibile traduzione del titolo The Case of the Grinning Cat, fa riferimento alla rinnovata partecipazione della gioventù francese al dibattito sulla guerra, soprattutto sull'intervento americano in Iraq e sui casi di collusione del governo francese ad azioni belliche internazionali. Racconta come la gioventù di oggi, così come nel 68, i momenti caldi della storia sociale francese, scende in piazza per manifestare la propria presa di posizione contro l'adozione di politiche di guerra incondizionata. Continuando lungo il corridoio, la seconda sala contiene le opere di Yara El-Sherbini. È una giovane artista inglese di famiglia musulmana e buona parte del suo lavoro è dedicato alla percezione del mondo arabo nella società inglese. Nelle opere della Sherbini l'ironia diventa un modo per coinvolgere lo spettatore. L'arte si trasforma in un potenziale motore sociale, rovesciando i canoni classici di arte alta e arte bassa e giocando sulle due identità, quella araba e quella inglese, che appartengono all'artista.
Yara El-Sherbini usa tutta una serie di strategie che mettono in risalto le contraddizioni di sé interni dell'essere una persona sospesa fra queste due identità. E come queste due identità spesso appunto collidano. Si è scelto di mettere in mostra due lavori che sono collegati. Uno è un video che si chiama Demonstration, E il video vede appunto l'artista stessa come protagonista, che insegna in maniera molto semplice, molto lineare, come realizzare una bomba utilizzando oggetti appunto di uso domestico, comunque facilmente reperibili in casa di ciascuno, tipo del cartone, dello spago e pezzi di tappeto, naturalmente tappeto orientale, per fare ovvia allusione al mondo musulmano. E insegna come costruire la propria carpet bomb. Ora, naturalmente questo è un gioco di parole che è più difficile da tradurre in italiano, perché carpet bomb è letteralmente una bomba a contatto, cioè una bomba che, se lanciata da un aereo, esplode solo nel momento in cui tocca terra. L'altra parte invece sono tutta una serie di carpet bomb già realizzate dall'artista, che oggettualizzano, rendono scultoreo il discorso e anche il linguaggio stesso utilizzato dall'artista nel video.
Usciti dalla stanza lungo il corridoio si trovano le fotografie
un altro caso di artista non artista, potremmo dire così, è quello del design Chalerat Ngam Chale. Da thailandese, da residente thailandese, si è trovata a scendere per le strade nel momento, con una macchina fotografica in mano, del colpo di stato, del golpe del 2006.
Diventando così una documentatrice involontaria di una situazione piuttosto surreale. Di solito, infatti, ci aspettiamo che un colpo di stato, soprattutto se condotto da forze militari, porti terrore diffuso. In Thailandia, invece, il popolo ha fatto cerchio intorno ai soldati, portando loro cibo e fiori, appoggiandoli ed accogliendoli come accade in occasione di una festa nazionale.
Le immagini raccontano anche di questa specie di schizofrenia che in quel momento era vissuta dal paese, cioè persone, fra le quali l'artista stessa, che ricevevano continuamente telefonate da tutte le parti del mondo, di amici, di familiari che erano terrorizzati, che pensavano che già i civili fossero violentati, sequestrati, messi in prigione, che ci fossero appunto situazioni di tensione tangibile, palpabile, e invece questa situazione quasi festiva, celebratoria, che invece si respirava nelle strade. Per cui anche qui dovremmo in qualche maniera riflettere su quello che è l'immagine e l'informazione riportata su certi avvenimenti all'esterno e quello che in effetti si vive all'interno, no? Di una certa realtà. Quindi questa discrepanza assoluta fra quello che è la ricezione di una notizia all'esterno di un paese e come invece il paese reagisce a quella notizia stessa.
Nell'ultima stanza a destra, al centro, attira l'attenzione il video Negative Land. È un collettivo di artisti americani attivo sin dai primi anni Ottanta, è caratterizzato da un'estetica del collage punk e anticommerciale. Il Palazzo delle Papesse presenta un videoclip e la copertina di un vinile che richiamano esplicitamente la band irlandese U2. Nel 1991 i Negative Land campionarono la registrazione di una trasmissione radio in cui il DJ sbagliava i nomi dei componenti della band e mentre era convinto di essere fuori onda continuava a sfotterli. Il disco e il video, che contengono un campionamento della canzone I Still Haven't Found What I'm Looking For degli U2, costarono al collettivo Negative Land una causa con la casa discografica Island Records, che li accusò di aver violato con il loro prodotto, ironico e di denuncia sociale, le regole del copyright e del diritto d'autore. Alle pareti sono appese quattro stampe di Gilles Perret, è un altro dei fotoreporter presenti in System Error.
Le immagini che abbiamo portato a Siena vengono da una serie che si chiama Telex Iran, che è stata realizzata nel 1979 vicino a momenti caldi in Iran. Le immagini sono già di per sé molto eloquenti e cercano di raccontare dal punto di vista non dell'occidentale o non dello straniero, ma dal punto di vista, diciamo, iraniano, una situazione appunto di tensione. E poi vengono accompagnate da dei telex che il fotografo stesso ha inviato alle proprie agenzie e ai propri giornali, in qualche maniera spiegando o creando un contrappunto letterario alle immagini che inviava. Quindi è questa specie di forma di doppia comunicazione, da una parte l'immagine che senza nessuna didascalia poteva essere interpretata in modi molto diversi, e poi invece con la parte scritta in qualche maniera si precisava il punto di vista del fotografo, dell'artista, ma forse anche della popolazione locale.
Entrando nell'ultima sala in fondo al corridoio, all'interno della teca si trovano due piccole opere di Sarah Bridgeland. È una degli artisti più giovani presenti in mostra. Nata nel 1982, ha partecipato nel 2006 a una rassegna sulla nuova scena artistica britannica, dove Lorenzo Fusi e Naim Moayemen l'hanno incontrata. Il suo lavoro presente in mostra gravita intorno a un concetto fondamentale: al fatto che in noi esista una violenza innata, un desiderio represso di combattersi. Tutti da piccoli hanno giocato a spararsi l'un l'altro, molti hanno immaginato di dover difendere da un'aggressione la propria camera o il proprio mondo immaginario. L'opera della Bridgeland rimanda a questa aggressività addomesticata. I suoi soldatini ricordano in modo edulcorato un senso di guerra che è presente in ognuno di noi fin dall'infanzia. Alle pareti sono appese tavole illustrate di Stefano Palumbo, un giovane illustratore e fumettista italiano. Nel 2006 è stato chiamato a contribuire a Genova Fumetti contro il G8, una rivista nata in conseguenza al G8 del 2001 e promossa da Supporto Legale, un progetto del Genoa Legal Forum che sta sostenendo economicamente e comunicativamente i processi ancora in corso legati ai fatti del luglio 2001. L'opera di Palumbo è una striscia che allude in modo diretto a un'ipotesi di complotto che circola rispetto agli eventi di Genova, così come è successo anche per l'11 settembre. Il suo lavoro rispecchia l'idea che ci siano delle occasioni in cui i governi concordino e promuovano in modo consapevole situazioni di conflitto finalizzate a specifiche strategie politiche di più ampio raggio. Palumbo veicola in immagini proprio l'idea che gli scontri di Genova siano stati in parte pilotati. Nei pannelli più piccoli si trovano le tavole di Palumbo corredate dai testi. System Error termina qui. Potete salire e ammirare il panorama dall'altana, la terrazza coperta del Palazzo delle Papesse, e poi scendere ancora una volta al piano terra, dove all'interno del bookshop troverete l'opera di Botto e Bruno, un allestimento appositamente pensato per il Palazzo
delle
Papesse.
Mentre siete sull'altana, potete ascoltare Tempi Morti, un testo di Matthew McAllister presente in catalogo.
Matthew McAllister è un giornalista inglese vincitore del premio Pulitzer nel 1997 e da anni corrispondente di guerra in Medio Oriente.
Tempi morti, Matthew McAllister. Sono in molti ad avere idee ben precise sulla guerra in Iraq. Immagino che la maggior parte di queste opinioni sia fondata sulle notizie riportate dai giornalisti che si sono occupati di guerra e di terrorismo, a partire dagli attacchi alle Torri Gemelle nel settembre 2001. Io sono una di quelle voci. Il mio lavoro è quello di raccontarvi come sono le guerre e le cose che vi accadono. Quando rientravo a Londra dopo 6 settimane in giro per l'Iraq, ho smesso di andarci all'inizio del 2005 perché, dopo 3 anni di assidue frequentazioni, mi spaventava troppo l'idea di tornarci. Mi chiedevo spesso come potessero le persone in patria avere convinzioni così salde al riguardo e da cosa derivasse il loro giudizio su una guerra tanto lontana. A casa ero generalmente di malumore e scostante. Le mie risposte spazientite ammutolivano intere tavolate quando mi si facevano domande sull'Iraq. Sono diventato più trattabile con il tempo, almeno così spero. Ma devo ammettere che ci sono ancora cose che cerco di evitare di dire a coloro che criticano il lavoro di giornalisti impegnati in Iraq e sembrano avere opinioni inamovibili riguardo alla guerra. Mi verrebbe di domandare loro: pensi che rischiamo le nostre vite ogni giorno in modo da tornare nelle nostre camere d'albergo e scrivere bugie o informazioni distorte? Perché mi domandi com'è davvero la situazione in Iraq? Non pensi che lo scriva già nei miei reportage? Credi forse che mi stia tenendo per me tutti i dettagli più piccanti? Hai mai letto i miei pezzi? Ma i giornali, li leggi mai? Ci sei mai stato in guerra? Hai mai visto persone morire di morte violenta, siano esse soldati americani o bambini iracheni? Hai mai visto un morto? Hai mai sentito il suono dei proiettili, quello dei razzi o delle bombe? Quanti dei tuoi amici sono stati colpiti a morte o bombardati? Sai qual è la differenza fra un sunnita e uno sciita? Che libri hai letto sulla storia dell'Iraq o sull'Islam? Qualunque siano le bugie che ti sono state raccontate dai nostri governi, preferiresti che a Baghdad fosse ancora al potere un maniaco sterminatore? Non abbiamo imparato nulla dal nostro ignorare la situazione in Ruanda o in Bosnia. Le nostre ricchezze e il potere non ci rendono forse corresponsabili. Hai mai visto con i tuoi occhi quale impatto possa avere sulla vita dei poveri e degli inermi il nostro mancato agire? Puoi capire perché una madre sciita a sud di Baghdad, i cui figli erano stati rapiti anni prima e giustiziati, mi abbia detto nell'estate del 2003 che George Bush era nelle grazie di Dio per avere sentimenti umanitari e perché era riuscito a destituire Saddam Hussein. Ma soprattutto, quello che più vorrei davvero domandare a chiunque abbia idee così precise su questa guerra è: come puoi essere così sicuro delle cose in cui credi o del significato di questo conflitto, se non l'hai mai visto e vissuto in prima persona? Io che l'ho visto da ogni lato, lo giuro, non ho davvero nessuna idea di cosa tutto questo significhi. Com'è che allora tu sei tanto sicuro? Non ho mai posto a nessuno queste domande perché sono intollerabilmente crude e altezzose, e in fondo nemmeno giuste. Per fare un esempio, pur non essendo mai stato in Sudafrica durante l'apartheid, ho sempre avuto una posizione piuttosto chiara rispetto a quella situazione. È chiaro che le persone hanno diritto di avere le proprie idee, come è giusto che le condividano con gli altri. Semplicemente non volevo sentirle. Ma era comunque molto difficile evitarle. Frequento quella che poi è diventata mia moglie dall'autunno del 2003. Lavoro nel mondo dell'arte. Di conseguenza ho iniziato ad andare a molte inaugurazioni e a visitare mostre insieme a lei. E mi sono reso conto che il lavoro degli artisti andava sempre più legandosi alle tematiche della guerra. Ciò nonostante, devo ancora trovare un'opera che abbia davvero colto l'essenza degli eventi succedutisi dopo l'11 settembre. Prendiamo ad esempio un artista così noto da non badare certo ai miei commenti, Sigmar Polke. Nella sua personale alla Tate Modern nel 2003 c'era un lavoro che trattava della guerra in Afghanistan. Riporto un passo su quest'opera tratto dal sito web della Tate. Gli uomini a cavallo talebani fotografati dal satellite in The Hunt for the Taliban and Al-Qaeda 2002-2003 riappaiono in History of Everything 2 2002 e ancora in I Live on My Own World But It's Okay dei Nomi Here 2002, dove sono stati ingigantiti fino a disintegrare l'immagine. Il ripetersi di questo elemento nell'opera di Polke riflette la rapida e ossessiva circolazione delle immagini all'interno dei media e indica con quanta facilità possono essere manipolate, mutando conseguentemente in maniera drastica il loro significato. Con buona probabilità non è esattamente quello che Polke intendeva con il suo lavoro, anche se è altrettanto probabile che abbia comunque approvato questo testo. In tal caso sarebbe superficiale, e il suo punto di vista riguardo eventi tanto importanti sarebbe di una banalità disarmante. Soprattutto se, rivolgendo la propria attenzione a una guerra che fino a quel punto era già costata migliaia di vite, quanto di meglio è riuscito a elaborare è una trita tesi sulla facilità di manipolazione dell'immagine. Ricordo di aver camminato per le stanze della mostra insieme alla mia futura compagna in uno stato crescente di irritazione e noia. Immagino che non sia colpa di Polke se non ha nessuna diretta esperienza della guerra da trasmettere attraverso il proprio lavoro. Questo è uno di quei conflitti che, a differenza di molti altri che lo hanno preceduto, richiede che un datore di lavoro ti mandi al fronte perché la guerra ti tocchi personalmente, ad eccezione naturalmente delle vittime e dei feriti degli attacchi terroristici in Europa o negli Stati Uniti e dei loro familiari. Volontari, camionisti, giornalisti, diplomatici, sorveglianti, cuochi, sono tutti assunti, pagati e spediti nelle zone di guerra. Sono tutti lì di propria volontà. La guerra è una scelta lavorativa all'estero. La guerra non arriva quasi mai a casa nostra. Non c'è la leva obbligatoria, nessun razionamento, nessun incremento sulle tasse e il numero dei funerali militari è trascurabile. Nella vita di tutti i giorni, nella mia esperienza quotidiana, non ricordo di aver mai incontrato un veterano ferito. Anche il prezzo del petrolio sembra scendere. È forse per questo che trovare una ragione a questa guerra è difficile, ancora di più che per quelle passate. A parte alcuni occasionali e statisticamente irrilevanti attacchi terroristici, questa è una guerra che sta accadendo altrove. E suppongo sia questo il motivo per cui è così difficile capirne il significato. Mi domando se dopo tutto abbia davvero senso cercare una ragione o se non sia un'assoluta perdita di tempo. Tutti i migliori libri e film che conosco sulla guerra sembrano essere incentrati sullo spreco, sulla sua inutilità, più che sulle sue ragioni. Niente di nuovo sul fronte occidentale, comma 22, Il cacciatore, o Dispatches di Michel Herr. Forse niente di nuovo sul fronte occidentale è il mio preferito. Il titolo fa riferimento a un giorno preciso del 1918, in cui i dispacci dell'armata tedesca non sembrano dover riportare niente che appaia degno di nota, non essendo la morte di tanti soldati una notizia sufficientemente significativa e non rappresentando in alcun modo una novità. Di conseguenza le vite dei soldati e la loro morte rimangono senza alcun significato. Non sono sicuro che ci sia un significato nelle cose, al di fuori o al di dentro della guerra. Ma se c'è qualcosa di completamente privo di senso nella vita, questo deve certamente essere cercato nel brutto, in ciò che vorremmo evitare a ogni costo. Trovo un senso, sarebbe forse meglio dire gioia o valore, in cose come il giardinaggio, nel cucinare, nello stare con gli amici, nel leggere un libro o nel guardare il calcio. Durante tutte le guerre cui ho assistito non sono riuscito molto a gioire di tutte queste cose. Cucinavo un po' a Baghdad. Là ho visto anche alcune partite degli europei del 2004. Ho letto qualche libro, ma generalmente ero troppo stressato o concentrato sulla politica irachena o sull'attività della milizia americana per potermi immergere completamente nella lettura. Niente giardinaggio. Se è stato per me difficile trovare gioia nel cucinare, nel fare giardinaggio, nella lettura o nel calcio in tempo di guerra, beh, immagino che debba essere stato ancor più difficile per un qualsiasi iracheno. Ciò che faccio costantemente durante le guerre, molto più di quanto riesca a fare a Londra, è uscire con gli amici e farne di nuovi. È quello che fanno tutti durante la guerra, civili, soldati, giornalisti. Ci sono tanti momenti di depressione e un sacco di tempo per parlare. Se sei depresso o annoiato dai tuoi soliti amici, ti suggerisco di farti assumere immediatamente per un qualsiasi lavoro che ti porti in Iraq. Tutti fanno amicizia, è fantastico. I soldati passano più tempo con gli amici di ogni altra categoria di persone, anche più dei bambini che vanno a scuola, dal momento che hanno spesso lunghe vacanze che li tengono lontani gli uni dagli altri. Una volta, durante la battaglia di Fallujah nel novembre 2004, sono stato seduto per molte ore dietro a un veicolo da combattimento Bradley, una specie di piccolo carro armato che ospita circa 6 uomini in una piccola cabina corazzata nel lato posteriore. Tutti i soldati americani che erano con me, pronti ad affrontare una morte imminente, mentre avrebbero dovuto essere a casa, andare al college o dietro alle ragazze, si scambiavano battute a catena prendendosi in giro sui risultati che le loro foto pubblicate su amihotornot.com ricevevano ed erano pronti a morire l'uno per l'altro. Uno lo fece. Dal punto di vista dei soldati, loro sono lì soprattutto per una ragione, quella di proteggersi l'un l'altro. Per loro combattere è principalmente un atto di amicizia. Ho incontrato soldati con un buco in testa che piangevano mentre li portavano via in barella per aver abbandonato i propri compagni. Ho guardato altri che correvano in mezzo a una pioggia di proiettili per andare a salvare un giovane, il cui braccio era saltato, dilaniato da una granata sparata con un razzo. Questo tipo di amicizia è moneta comune durante la guerra. Non è forse esattamente la stessa cosa per i giornalisti, ma è comunque qualcosa di molto simile. Mai, durante la mia vita adulta, ho passato così tanto tempo parlando insieme ai miei amici, mangiando con loro notte dopo notte, settimana dopo settimana, lavorando gomito a gomito, mentre ci sparavano o mentre esploravamo luoghi sconosciuti. Li amo, e sono in molti, di una passione assurda. Ed è un amore rapido, costruito nel lasso di un pomeriggio o di una serata di confidenze e di bevute. Mi sono sposato ai primi del 2006. Buona parte del gruppo di persone che sono arrivate a Londra per la cerimonia erano corrispondenti o fotografi di guerra. Sono arrivati da ogni angolo del mondo in teoria per vedermi sposato. Ma in realtà non era altro che il pretesto per una grande rimpatriata, come non ce ne sono state da quando l'Iraq è diventato troppo pericoloso e molti se ne sono andati. Mi sono sposato i primi del 2006. Buona parte del gruppo di persone che sono arrivate a Londra per la cerimonia erano corrispondenti o fotografi di guerra. Sono arrivati da ogni angolo del mondo in teoria per vedermi sposato. Ma in realtà non era altro che il pretesto per una grande rimpatriata. Come non ce ne sono state da quando l'Iraq è diventato troppo pericoloso e molti se ne sono andati. Non credo sia un caso che grandi film o romanzi di guerra come Il Cacciatore o Niente di Nuovo sul fronte occidentale non descrivano il nemico, che a malapena si vede, o gli scontri, poco frequenti anche nelle più dure delle guerre, ma parlino piuttosto di amicizie, che sono onnipresenti. L'unica cosa che ti rimane dopo una guerra sono gli amici, qualunque sia stato il tuo ruolo in essa. Non c'è nient'altro di buono, nessuna convinzione, nessuna certezza, nessun significato.